Bentornati su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 69, io sono Alberto Mapelli e indovinate un po', per la seconda puntata in fila siamo quasi al completo, a parte Pelacci che vabbè è in giro per l'America finché può stare in giro in America e noi abbiamo finito le scuse per uscire di casa perché fisicamente non possiamo più uscire di casa e quindi ci siamo tutti, a partire da Leonardo Flori. Ciao Leo.
Ma ciao, ciao a tutti, un salutone dalla zona rossa. Sono l'unico della redazione in zona rossa.
Ciao Alessandro Zullo, che tra poco probabilmente diventerà zona rossa.
Sì, è vero, futura zona rossa, non ancora, sopravviviamo, andiamo alla giornata, ma siamo ancora qua.
Ciao a Jacopo Gramigna, che ha appena visto rientrarsi un sacco di gente dalla zona rossa.
Sì, è veramente tipo il morbillo. Ci siamo riempiti di puntini rossi, dice ci sono state ieri 2000 segnalazioni, penso che almeno il doppio non ci siano state probabilmente. No, sto scherzando, vabbè. Comunque ragazzi mi raccomando restate a casa anche perché per ascoltare questa puntata probabilmente avrete bisogno di misure ben più rigide che quelle che servono per il coronavirus, quindi pronti.
E ciao a Niccolò Scarpelli, che è quello che si avvicina di più all'età media, più a rischio.
Sì, ciao. Io volevo dire una cosa a proposito di
Leone, com'è
queste.
possibile che ci rompe i coglioni nei saluti?
No, perché visto si parla tanto di smart working, eccetera, eccetera, io volevo dire, sto smart working non è che proprio sia sta gran trovata, perché io è tipo da giovedì che ho smesso di fare qualsiasi cosa stessi facendo. E niente, insomma, sono ancora più morto e più vecchio del solito.
Questa è l'Italia, signori.
Questa è l'Italia, esatto.
Ok, visto che siamo rimasti a casa noi, anche una franchigia NBA ha deciso di lasciare a casa una persona, a caso, così de botto, senza senso. E i Nets, apriamo la puntata con la scelta di separarsi da Coach Atkinson. Io ho detto
Parti
tutto.
te, cambiatore di casa.
Allora, la premessa che avevamo fatto praticamente a inizio anno dei Nets era che doveva essere un anno da sfruttare per provare a inserire in un sistema almeno Kyrie. Problemi di
Com'è
Kyrie.
andata?
Ecco, problemi di Kyrie a parte fisici, i Nets galleggiano in zona playoff, niente di più, niente di meno. Tipo 3 puntate fa, 4 puntate fa abbiamo detto che i Nets devono semplicemente resistere per provare a puntare all'anno prossimo. Ovviamente,
Un
come tutto quello che
successore,
tocchiamo
esatto,
noi, i
certo.
Nets hanno deciso di lasciare a casa Atkinson. Non lo so, è una situazione strana perché evidentemente sono questioni di spogliatoio interno a livello di rapporti umani con Kyrie barra con gli altri, perché alla fine è un po' quello che dicevamo anche nelle puntate scorse, sono andati via dei pezzi di rotazione importanti, dei gregari importanti, ovviamente per fare spazio, giustamente per fare spazio. L'integrazione delle due stelle è stata nulla perché non c'è stata la possibilità di farlo, probabilmente si era rotto qualcosa anche all'interno. Detto questo, Atkinson rimane un buonissimo coach, non so cosa puoi andare a tirare su dal mercato, sarà sicuramente un coach che andrà bene alle due stelle, come è giusto che sia, si parla di Tyronn Lue. E questo non lo so, metto un punto di domanda enorme perché sappiamo tutti come si è sviluppata un po' la carriera di lui fino adesso, ha comunque vinto un titolo, l'ha fatto con LeBron James, è sempre risultato solamente un gestore, non un costruttore, serve questo ai Nets? Non lo so, visto che comunque come posso dire, la personalità delle due stelle è
Quindi mi vorresti
particolare.
dire che alla conferenza stampa di presentazione di Tyronn Lue il prossimo anno ai Nets, alla prima domanda gli risponde il giornalista: te ne intendi di IP
Esatto. Bravo, bravissimo, mi sembra un ottimo riassunto. Non lo so, è una
a te?
decisione un
Neanche un
po'
prof
particolare.
fare 74 vittorie regular season, eh? Il musetto davanti.
Esatto.
musetto davanti, corto muso, fotografia. Bello sarebbe Allegri allenare in NBA.
Splendido.
Ma te ne immagini tutte le conferenze post partita a dire queste cose?
No, comunque sì, vabbè, dai, cioè direi che siamo tutti d'accordo nel dire l'hanno fatto fuori, cioè poi non lo possono dire perché va bene tutto, ma l'hanno fatto fuori.
Sì, molto probabile, cioè, nel senso,
cioè,
sì.
Mi sembra ancora più evidente, non tanto da tutto il resto, ma dal fatto che DeAndre Jordan sia partito quintetto ieri subito, alla prima partita, boom, fuori.
Sì, ho letto un tweet di qualcuno che diceva: ma queste cose di solito si fanno con un po' più di discrezione, aspettate almeno una settimana a mettere Jordan in quintetto.
Cioè, no, il che, dal mio punto di vista, apre una domanda molto interessante sull'NBA più che sui Nets, ovvero sia si parla spesso di cultura sportiva, soprattutto in questo podcast, perché vogliamo quantomeno illuderci di poter fare un servizio di qualità, per quanto la qualità ci abbia rotto, però però dico, no, credo che siamo fra i paladini del è importante costruire una società funzionale, costruire un progetto tecnico che possa integrare i giocatori, la cultura del lavoro, bla bla bla, quando in poi messa, cioè non so se poi sta esattamente così, però mi verrebbe da pensare, visto che Atkinson è durato la bellezza di 62 partite alla prima stagione, con addirittura Kyrie Irving e Durant che hanno giocato o pochissimo Irving o niente Durant, cioè mi viene da pensare che loro due, ovvero sia KD e Irving, abbiano scelto Brooklyn non tanto per la bontà del lavoro di Atkinson e Marks nei tre anni precedenti, quanto perché volevano un big town market che non fosse i Knicks, che non avesse, come si può dire, una cultura vincente proprio da un punto di vista spicciolo, cioè una squadra che poi playoff non ha mai fatto praticamente niente, dove andare e dire ok, proviamo a vincere qui.
Possiamo dirlo, questi giocatori che decidono tutto ci hanno rotto i coglioni, ci hanno rotto le palle, non sono dirigenti, sono giocatori, basta, torniamo agli anni 60.
Vabbè, comunque
sono questi gli effetti della zona rossa sulle persone,
sì,
no,
sì. Questa letto... è la cosa più normale che abbia detto oggi questa.
C'è una nube tossica su Milano. Comunque a me il discorso invece sembra, cioè si può entrare ancora di più nello specifico, cioè nel momento in cui si dice sono stati i giocatori a farlo, ci possiamo chiedere quali siano le caratteristiche che non vanno a genio i giocatori. Non mi viene difficile immaginare quali sono le caratteristiche di Irving che vanno in controtendenza con l'attacco che ha avuto in questi anni, che ha strutturato in questi anni Brooklyn. È molto semplice in realtà comprenderlo. Più interessante è comprendere per esempio Durant quali problemi avrebbe potuto avere con tale attacco. Secondo me nessuno, quindi probabilmente è proprio una questione di probabilmente andare a prendere anche qualcuno con la gerarchia oltre che con delle idee tattiche più malleabili, per quanto appunto Atkinson le sue idee le ha avute, le ha messe in campo continuamente, in maniera anche bella da vedere complessivamente, soprattutto nei due anni passati, ma voglio dire quest'anno mi sembra che abbia fatto più del possibile per tenere in piedi una barca piuttosto ballonzolante.
La stava comunque portando in porto, ecco, nonostante
sì, tranquillamente, cioè, al settimo posto.
No ragazzi, ma dai, non è che si può parlare oggettivamente,
no, assolutamente.
Cioè voglio dire, i Nets hanno il 15° record della Lega nonostante giochi in senso abbiano giocato tutta la stagione senza le due giocatori principali, e lo stesso Levera ha saltato tante partite, cioè
lo stesso Chandler che potrebbe essere un giocatore di rotazione.
Hanno fatto la stagione che hanno fatto anche l'anno scorso, solo che quest'anno erano senza Russell, e con anche alcune riserve che erano state cambiate.
Non è proprio la stessa, diciamo, però...
No, era è peggio di quella dell'anno scorso.
Ma appunto, cioè, nel senso, poi ha detto Ale, ha detto sono l'ottava difesa della Lega, non solo. Non so se avete visto su Clean the Glass c'è una statistica nuova, non so quanto nuova, è nuova per me perché me ne sono accorto la scorsa settimana, ma magari c'è da 6 mesi, non voglio...
Il concetto di nuovo spiegato bene.
Esatto. Però che non avevo visto prima e che ho notato la scorsa settimana, che praticamente, come posso dire, ora non mi ricordo come si chiama, però in sostanza quantifica la bontà di una difesa sottraendo le qualità individuali dei giocatori, cioè della serie, se c'è Antetokounmpo, il Kawhi Leonard, è chiaro che siano dei buoni difensori, no? Cioè loro levano, praticamente c'è una statistica che calcola la difesa di una squadra prendendo in considerazione solamente la filosofia con cui viene costruita, e quindi solamente il concetto, no? E su questo modello statistico i Nets hanno la seconda miglior difesa della Lega, cioè solamente Utah e addirittura no, hanno la terza miglior difesa della Lega, solamente Utah e i Bucks sono meglio di loro, quindi cioè non può essere assolutamente una questione tattica o tecnica o di campo o come si chiama, è una questione di volere un'altra cosa, ecco. Tra l'altro non mi ricordo come si chiama, mi sembra Puccio, insomma uno dei beat writer che
Sterza?
Puccio.
Puccio Stenza.
Anthony Puccio mi sembra, che è uno dei beat writer che seguono i Nets per The Athletic, mi sembra, non vorrei sbagliare, che lui sosteneva che, a parte vabbè che è stata una cosa condivisa, chiesta un po' più dai giocatori, bla bla bla, ma che sia stato proprio Atkinson in primis a spingere quasi di più lui e la franchigia per, cioè della serie, chiudiamola ora invece di portarla il prossimo anno, mi devo ritrovare a litigare, no, tanto ho bene capito la storia, vo via e quest'estate, non lo so, faccio 12 coaching interview, perché mi domando chi non vorrà prendere Atkinson fra le squadre e vorrà cambiare,
rimane a New York.
Io vorrei che sostituisse Iachini alla Fiorentina.
No, e comunque pensiamo tutti la stessa cosa, cioè che Atkinson avrebbe quantomeno meritato un'occasione per tutto quello che ha fatto per la franchigia l'anno prossimo, tutto intero. Detto questo, sì, essendo che ha spinto lui stesso,
interessante sul mercato, eh?
Ah sì, assolutamente, non so cosa ci sia di meglio di Atkinson in giro per una franchigia o che deve ricostruire o che
io fossi in New York, per quanto sia,
sì, ma fossi la butto là, fossi in Houston che non va bene, decido di cambiare D'Antoni, fossi in... cioè non lo so, però, nel senso,
no, Houston arriva alle finals.
Alessandro Zullo si è
not 04 la settimana scorsa.
Zullo si è accorto.
No, aspetta, però, perché non è solamente 0-4, cioè è una cosa, io non ci credo. Io non so se avevi visto la partita di stanotte.
No.
Contro Orlando, cioè sono stati spazzati via dal campo, sì, da Orlando.
Alla fine del secondo quarto era ampiamente finita la partita. Già
una roba, cioè incredibile. Cioè questi hanno perso a Charlotte, a New York con i Knicks, in casa con Orlando, ma cioè proprio spazzati via dal campo.
Nel caso ci fosse qualcuno che ci sta sentendo per la prima volta, questa è una comunicazione per dire che la scorsa puntata abbiamo parlato bene di Houston e del nuovo set di Houston. E ovviamente questa settimana dello small ball.
Ieri a fine primo tempo Orlando aveva 13 rimbalzi offensivi e tipo il triplo dei rimbalzi di Houston, li hanno uccisi sotto canestro.
No, ma bisogna rendere partecipi gli ascoltatori che nelle discussioni interne sulla scaletta questa sera si è rischiato che uno degli argomenti fosse appunto le maledizioni di The Next Chapter, che parla male di una squadra e quella squadra diventa...
No, parla bene di una squadra.
No, se parliamo male di una squadra, vero, quella squadra diventa i Bulls di Jordan. Se parliamo bene di una squadra, quella squadra fa la fine di Houston di questa settimana.
Sì, ma soprattutto, cioè, ci vorrebbe uno studio approfondito di tutte le puntate e poi una puntata di 2 ore dedicata solo a quello, perché si potrebbe davvero andare a ripescare qualcosa.
Ma guarda, se siamo bravi in 6 anni, noi quante squadre tifiamo? Tu e Scarpelli Spurs, una, io e Ale OKC, sì, due, e poi Nets e Fila, Pelacci e Mapelli. Se siamo bravi e calcoliamo bene, in 6 anni ci facciamo un paio di anelli a testa. In 8 anni ci facciamo un paio di anelli a testa.
A parte Pelacci, che ovviamente non c'è più, quindi parleremo bene di Philadelphia.
Chi se ne frega di Philadelphia.
Va bene, ed è fatta questa parentesi, io volevo concludere il ragionamento di prima, che i Raptors si meritavano una possibilità, ma se non erano disposti a concedergliela per davvero, quelli nello spogliatoio, forse va bene così per il futuro di tutti, nel senso sia di Atkinson, che non finisce, come posso dire, triturato magari l'anno prossimo e perde appeal, sia dei Nets, che non buttano via magari 2 mesi l'anno prossimo perché devono far fuori o vogliono far fuori l'allenatore.
Sì, comunque uno spunto di riflessione che mi veniva oggi è che è una situazione del genere che è assolutamente un unicum a mia memoria, no? Che un allenatore che ha fatto così bene, che comunque stava facendo mediamente bene anche quest'anno, non gli venga data mezza possibilità, cioè situazioni accomunabili, forse Mark Jackson ai Warriors piuttosto che Casey, ma Casey è uscito 3 anni di fila al primo turno,
rapporto esaurito.
La riflessione che mi veniva è che arrivi a un certo punto in cui ti viene, no, il dubbio sul portarti in casa determinate personalità al netto, no, del valore tecnico, perché se magari adesso torniamo a quest'estate e dice ad Atkinson possiamo portare i Nets Durant e Irving, ma a marzo sei senza lavoro, quello chiaramente, no, ti dice un attimo, ma forse continuo con i miei, no? E quindi, no, mi sorgeva questa riflessione rispetto al peso sempre più determinante che stanno assumendo determinate personalità all'interno delle franchigie, perché passi che ti tocca dare 48 milioni a DeAndre Jordan e farlo per forza giocare in campo e farlo per forza partire in quintetto, però alla fine ci perdi anche il lavoro senza che... Cioè, Brooklyn è a quel punto grazie ad Atkinson. Loro potrebbero stare come sta messa Detroit, come stanno messi i Bulls, e sono al punto in cui sono, e hanno Durant e Irving grazie ad Atkinson, ed è un allenatore che non avrà mai la possibilità di raccogliere i frutti del suo lavoro, perché verosimilmente qualcuno ha deciso che non dovesse più allenare quella squadra, qualcuno dei suoi giocatori. Non lo so, è relativamente preoccupante, secondo me, no?
È vero, e diciamo che il punto è che Atkinson, quantomeno, come dicevo prima, non ha visto, non... cioè è relativo forse la valutazione di una franchigia, metti medio alta, una franchigia da playoff che vuole fare il passo successivo, che dice vedo lui che è stato cacciato prima di avere una possibilità vera, o vedo lui che è stato buttato fuori a calci dopo 2 mesi in cui è partito, che ne so, 12-20 con Durant e Irving a roster.
No, ma certo, da quel punto di vista sono d'accordo con te.
Perché poi si parla di Tyronn Lue,
sì, è quel tipo di allenatore lì, cioè nel senso
ci vuole un allenatore,
al servizio, diciamo, dei giocatori,
molto friabile, diciamo così, molto malleabile nelle scelte, da quello che pare evidente. Ma continuiamo a pensare che sia questa la strada giusta, cioè a me sembra che la storia dell'NBA non dica necessariamente questo, cioè è successo una volta nel 2016 che effettivamente un allenatore di quel genere sia riuscito ad andare a vincere, ma di solito non succede così. Cioè, pure lo Spolstra del 2012-2013 era un allenatore che aveva tutta una tradizione all'interno della società e che ha continuato poi ad allenare fino ad adesso Miami, quindi non mi sembra una cosa.
Spolstra sarebbe un attimo un altro allenatore.
Esatto, cioè, no, ma si diceva che avesse poca personalità, ne abbiamo sentite tante di quelle cose, ma mi sembra che non sia una cosa che in NBA storicamente paghi moltissimo. cioè vogliamo fare un'analisi un po' approfondita di chi ha vinto il titolo alla fine. Sono tutti allenatori di tradizione, di sistema, di concerto, cioè alla fine difficilmente vince davvero l'allenatore estemporaneo, l'allenatore di giocatori, diciamo così, il
player. Sì, ma è proprio lì che sta il punto, no? Arrivare ad un momento in cui non fai più ciò che ritieni funzionale in chiave futura per la franchigia, ma ciò che i tuoi giocatori ritengono sia più funzionale per loro in quel momento, no? Perché che Atkinson non avrebbe mai potuto vincere o fare ottimi risultati ai Nets non lo sapremo mai, e sarebbe stato doveroso almeno dargli una possibilità. E fatto sta che si arriva al punto in cui tu fai tutto quello che fai, crei una cultura appunto sportiva, crei un sistema di gioco funzionale ai tempi, crei un ottimo ecosistema difensivo per portarti gli stessi giocatori che poi determinano la tua cacciata fondamentalmente, no? Sì, è un sistema distorto.
Vero. Passiamo al prossimo argomento. Che ne dite?
Sì, sì.
Il prossimo argomento riguarda sempre anche un altro allenatore che avevamo accolto con qualche perplessità, dicevamo, in estate, sia per il suo ruolo che per il suo effettivamente essere un capo allenatore, non un allenatore pronto ad essere cacciato, ad essere pugnalato alle spalle magari dai vice. Invece Frank Vogel ha costruito dei Lakers interessanti, come abbiamo visto in questo weekend. C'è qualcuno qui dentro, e chi l'ha scritto lo sa che parlo di lui, che dice che non può esserci altro allenatore dell'anno al di fuori di Vogel.
No, non conosco questa persona. Ma ha fatto un lavoro oggettivamente eccezionale, più che altro perché, a differenza di altri allenatori, ha dovuto lavorare con molto meno tempo a disposizione, con molta più pressione, con una squadra costruita fra virgolette di seconda mano, non in maniera negativa, però comunque i Lakers per scelta si sono dovuti accontentare di quello che era rimasto sul mercato dopo aver aspettato Leonard. Quindi ha fatto un lavoro oggettivamente impressionante. Quello, allora, è chiaro che poi le due partite ora abbiamo negli occhi, con queste due prestazioni superlative di LeBron James e anche, a mio modo di vedere, di Anthony Davis, contro i Bucks e contro i Clippers, siano la ciliegina, però sono la ciliegina su una torta di una squadra che comunque prima di queste due vittorie era 47-13, aveva vinto 47 partite su 60, insomma.
Assolutamente. E se posso dire, con il pilota automatico anche, nel senso.
Sì.
Beh, vabbè, un paio di aggiustamenti importanti li ha fatti Vogel, è stato molto intelligente.
Cioè, no, certo, però nel senso ormai sono a regime da tanto, nel senso.
Sì, sono a regime da inizio dell'anno, ma perché secondo me hanno, come posso dire, sono riusciti a costruire. Infatti, questa forse non so se è una cosa di Vogel, sicuramente avrà contribuito in maniera tangibile anche lui. Però magari è una cosa di LeBron piuttosto che della dirigenza, non lo so. Cioè, mi sembra siano riusciti a costruire un'identità di cui andare fieri e nella quale ogni giocatore sa perfettamente qual è il suo posto all'interno del roster.
Scusa Nick, ti interrompo un attimo per dirti che siamo esattamente, mentre stiamo registrando, siamo diventati tutti zona rossa. E quindi abbiamo maledetto noi stessi in tempo zero, parlando di
zona rossa. C'è tutta l'Italia quindi, in zona rossa.
Basta parlare di Vogel, sì. Parliamo di noi.
sì, siamo pronti a questo, ecco, tutto qua. Va bene Nick, puoi continuare.
Perfetto. Cosa stavo dicendo, ma
Vogel ha contribuito, immagino stessi parlando di un ecosistema dello spogliatoio, un una roba del genere.
Mi ero un attimo perso. No, è questo, cioè, stavo pensando ieri sera che secondo me i Lakers sono la squadra che più si è ispirata a il modello dei Bucks dell'anno scorso, ovvero sia hanno preso, cioè hanno detto ok, noi abbiamo LeBron James, qual è il miglior modo possibile per costruire attorno a LeBron James, cosa che tra l'altro avrebbero dovuto fare un anno prima, però meglio tardi che mai. E sono stati bravi a costruire un roster di giocatori che si complementassero con lui. Da lì poi sono stati bravi a, non lo so se per un allineamento astrale di cose, perché comunque si parla di giocatori, Rondo, Howard, lo stesso Beverly, che non è che proprio avessero fatto benissimo negli ultimi anni, e che quest'anno comunque nel loro piccolo chi più chi meno stanno portando contributi importanti, ecco. Quindi sono riusciti a fare un fitting incredibile sulle loro stelle, sia LeBron che Anthony Davis, e a trovare un'identità che gli dà veramente una forza fin dal primo momento. Cioè, i Lakers hanno vinto contro Milwaukee e contro i Clippers tirando un qualcosa tipo il 33% da tre punti, cioè hanno fatto delle prestazioni tutto sommato, non voglio dire normali, però non spettacolari da un punto di vista offensivo, ma sono veramente, cioè sono una squadra vera,
hanno fatto due prestazioni,
sono una squadra a titolo
secondo me, come,
esatto,
come, proprio come concetto, cioè senza i picchi anche percentuali, però con una concentrazione sui 48 minuti che di solito non ti aspetti di vedere in regular season. Che poi tra l'altro voglio dire, in tutto questo Anthony Davis, noi, in questo momento LeBron James è reduce da due partite da Cineteca, va bene, ma Anthony Davis è stato fondamentale proprio per favorire questo contesto, perché secondo me ha fatto dei miglioramenti nelle letture sullo short roll, le riaperture, proprio nella capacità di aiutare a spaziare il campo in prima persona, perché spesso gioca anche in angolo, non ha paura a farlo, ma proprio nell'apertura del, dopo il pick and roll, quindi la capacità di far chiudere la difesa e riaprire, terrificanti, cosa che non potevamo vedere negli anni passati, forse perché non si fidava del contesto di squadra in maniera così rilevante, sicuramente. Poi mi sento di dire, appunto, Vogel una cosa l'ha sempre saputa fare discretamente bene, cioè lavorare sulla difesa, e poi secondo me è un allenatore intelligente di cui ci eravamo scordati nell'esperienza Orlando, ma che secondo me Indiana aveva fatto uno dei migliori percorsi degli ultimi 10 anni in senso assoluto. Quindi sono contento per lui, malgrado siano i Lakers, vediamo,
C'è un discorso LeBron MVP?
Vabbè, vogliamo. Ma si può parlare sempre di LeBron MVP, cioè che discorso è?
No, dai, bravo, su, bravo, capisci, bravo, cosa. Questo... Vai, vai, Leo, parti, scatenati.
No, il discorso è questo che sta facendo, JG, secondo me, che è giustissimo, perché una candidatura di LeBron James a MVP non sarà mai fuori contesto, perché sono più di 10 anni che è il giocatore più forte al mondo, e quindi va bene. Di ogni stagione che abbia fatto probabilmente si può trovare qualcosa per candidarlo all'MVP, a parte la scorsa che è stato anche rotto. Però allo stesso tempo, a mio modo di vedere, mai vorrei imporre la mia volontà sui nostri poveri ascoltatori, LeBron sta giocando come serio candidato al premio di MVP, e veramente, cioè che veramente si può dire cazzo, mi sa che lo vince lui, da, cioè lo ha fatto a tratti e lo sta facendo in particolare in quest'ultimo periodo, ma non ha più la possibilità, per mancanza di tempo da qui alla fine della regular season, secondo me, ad avere quella continuità nel tempo di prestazioni assolutamente fuori dalla norma in una squadra con una media vittoria fuori dalla norma come ha avuto Giannis ai Bucks, secondo me, per tutto l'anno. Arrivati a questo punto, e considerando che comunque Giannis continuerà a fare bene fino a fine stagione, secondo me è tardi perché si ribalti la situazione, cioè o fa tutte le prossime partite da qui alla fine della regular season come le due con Bucks e Lakers, in cui ci ha ricordato che è ancora il giocatore più forte al mondo, oppure per me è comunque di Giannis l'MVP.
Vero, però posso dire che l'NBA non è una lega solo di meriti sportivi, ma anche di narrazione e di spettacolo e di costruzione di personaggi, eccetera. E non sarei così stupito da vederlo MVP,
No, ma questa era la mia premessa.
Anche se a livello tecnico, nel senso, cioè non sarebbe uno scandalo neanche a livello tecnico, parliamoci chiaro, però come posso dire, a livello di prestazioni, nonostante Giannis sia il fulcro di una franchigia, di una squadra che sta loro sì col pilota automatico, nonostante abbiano perso un pezzo importantissimo che è migliorato ancora e che è un sistema assurdo e ruota tutto attorno a lui, non sarei così stupito di vedere LeBron, per la stagione che sta mettendo in atto, per anche per non lo so, una questione di costruzione di narrativa, ecco, che le persone che possono votare si possono fare influenzare, perché poi onestamente ha 35 anni e sta facendo una stagione mostruosa e non lo so cosa ne pensate voi.
C'è un grande discrimine, posto che siamo d'accordo con te, il discrimine, posto che esista, sta nei Lakers che arrivano con un record migliore dei Bucks. Quello potrebbe indirizzare l'MVP verso LeBron, se LeBron dovesse tenere questo livello da qui fino alla fine. Detto questo, secondo me lo vincerà Giannis. Però che debba essere nel discorso, che si ponga nel discorso, è indubbiamente vero. Ma poi ha ragione Leo, cioè il punto è che stiamo continuando a darlo per scontato tutti gli anni, sempre, e ogni tanto ci rispunta, come questo weekend in cui affossa i due supposti giocatori più forti al mondo e dice: no, guarda, forse il giocatore più forte al mondo sono ancora io. E
come direbbe Kevin O'Connor, don't take LeBron James for granted.
Certo.
Ma per nulla. Il discorso è sempre questo.
Il che è vero, però, cioè, e sta facendo una stagione della Madonna, intendiamoci. Però non sta facendo una stagione sul livello di Antetokounmpo.
No, esatto.
No.
Cioè, nel senso, i numeri su 36 minuti diano tutta un'altra cosa. È chiaro, poi, cioè, se l'MVP fosse... Cioè, secondo me si può pacificamente dire: Giannis è il miglior giocatore di questa stagione, LeBron James è il miglior giocatore dell'NBA, nonché probabilmente il miglior giocatore di sempre. Ecco.
Sì, per me va tutto bene.
Cioè, se questo è il discorso, penso siamo tutti assolutamente d'accordo.
Per completare il discorso sulla narrativa, guarda, all'NBA piace pure dare i back to back, ne abbiamo visti tanti: Steve Nash, LeBron James, Steph Curry. Io penso che Antetokounmpo rientri perfettamente in questo discorso, perché nella scorsa stagione ha fallito e quest'anno la narrativa comunque non è pessima, anzi, ha fatto molto meglio dell'anno scorso dal mio punto di vista. Cioè, l'anno scorso era straordinario, quest'anno ancora meglio, per miglioramenti che ne avevamo parlato in pre-season e soprattutto per numeri messi in che minutaggi. Cioè, cioè, sottolineiamo questo dettaglio, perché ne parliamo veramente troppo poco. In che minutaggi?
No,
in relazione a che contesto di squadra, che esatto, sta andando veramente a livelli straordinari, al di là della sconfitta con i Lakers, che voglio dire, nell'ordine delle cose, stiamo parlando comunque di una narrazione molto intrigante anche da questo punto di vista. Quindi adesso non facciamoci prendere troppo dalla contingenza, cerchiamo di guardare un po' in prospettiva, e quindi siamo tutti d'accordo a dire che forse Antetokounmpo merita il back to back.
No, la cosa che dicevi sul minutaggio, poi io settimana scorsa, non so se l'ho sentito in un podcast o l'ho letto in un pezzo, e spero di ricordarmi abbastanza bene i numeri, ma mi pare che fossero citate le cifre per 36 minuti di Antetokounmpo, ed era una roba tipo 36-16-7, 36-16-8, una roba simile.
Può essere, cioè, sì. Perché ne gioca 30 di media minuti a partita, perché non ne servono di più.
Ne gioca 30 e che sta facendo 30-12-5.
Bucks che tra l'altro stanotte molto probabilmente faranno la storia, cioè, ovvero sia perderanno tre partite di fila per la prima volta.
Non l'avessi detto, non lo so, però come funziona la nostra maledizione? Perché abbiamo parlato bene dei Bucks, ma tu hai appena detto che perdono.
No, vabbè, vale l'ultima cosa detta.
Ok, quindi vincono.
Vincono.
Quindi adesso perdono,
bravo.
Esatto. Ultima domanda che vi pongo, potete darmi anche una risposta secca, e potete anche dare una risposta secca secondo le vostre simpatie e antipatie verso i Lakers. Sono i favoriti al titolo in questo momento?
No.
In questo momento 9 marzo o in questo momento complessivo?
Cioè della serie iniziassero i playoff di... iniziassero i playoff adesso e doveste mettere una classifica, chi mettete al numero 1 per i favoriti al titolo?
Posso spiegare il mio no?
Sì.
Il mio no è che è vero che se bisogna parlare di una previsione tra virgolette a breve termine, cioè chi è il migliore ai playoff che iniziano fra un mese e mezzo, quando è, se inizieranno, è vero che conta più chi ha vinto lo scontro di un mese prima di chi ha vinto lo scontro di 5 mesi prima, però allo stesso tempo secondo me entra vagamente in gioco la variabile Lakers a livello mediatico e la variabile LeBron a livello mediatico, perché in questo momento i Lakers sono la squadra più in forma della Lega e non lo nega nessuno. LeBron è in una forma strepitosa, Davis è la star perfetta da avere accanto, però un paio di mesi fa hanno giocato a Milwaukee e le hanno prese malissimo, malissimo, ce lo ricordiamo penso piuttosto bene tutti. I Lakers erano durante un road trip, era tipo la nona trasferta di 15 giorni, una cosa simile, però le hanno prese malissimo a Milwaukee. E sulle partite stagionali con i Clippers sono sotto 2-1. Va bene che una era la prima partita della stagione e l'altra comunque è stata Christmas Day, credo. Però sono 1-1 con i Bucks avendo le prese malissimo in trasferta e sono sotto 2-1 con i Clippers. Poi conta di più il presente del passato, però secondo me sono ancora loro tre, non è che i Lakers si sono staccati.
Sì, diciamo, io la penso abbastanza come Leo, cioè è abbastanza difficile.
Lo so che è difficile, infatti io volevo una risposta secca, perché lo sappiamo tutti che non è difficile, e volevo farci sbilanciare.
Sì, sì, no, è che io dovessi mettere un centesimo lo metterei sui Clippers, però ecco, mi sembra che comunque, cioè, il livello sia altissimo e quando il livello è così alto... dipenderà poi da
i playoff col maggior numero di squadre che possono vincere o che partono più o meno appaiate da tanto tempo
e io che non si disputeranno per via di
e che non si disputeranno
sì tra l'altro
cioè secondo comunque me poi arriva il mister diaconale dei Clippers a dire che tutto un complotto.
Voglio dire, io dico di no, perché il titolo lo vincono i Rockets.
Io dico di sì. Se dovessi dire un favorito ora, io direi Lakers.
Ma ci sta,
Io se proprio sono obbligato a dire uno ora, resto col mio d'inizio stagione, che sono,
cioè,
i Clippers.
Cioè, intendiamoci, cioè se davvero questa fosse la finale, fosse la finale di conference Ovest e i Lakers fossero sopra 2-0 e in gara 3 si andasse al secondo supplementare, vincessero Clippers e poi vinca 4-2, cioè avrebbero vinto Clippers, ma non è che i Lakers avrebbero perso, ecco.
Certo, certo.
Cioè si parla, certo, a un livello straordinario, ecco, certo.
Se ora siamo all'elite, direi che possiamo chiudere questo capitolo di squadre che ci interessano poco, ovvero squadre che contano qualcosa nella Lega, e andare
Ma perché Niccolò Scarpelli ha abbandonato la conversazione?
I bassi fondi. Non lo so, avrà avuto non lo so, impegni improrogabili, arriverà. Vabbè,
gli scappava la
fine. Esatto.
A una certa età.
Abbiamo deciso di iniziare oggi con le exit interview, a partire direi da quella che è la squadra con il peggior record della Lega, se non ricordo male, ovvero Golden State, che a questo momento è 15-49.
Ma che spettacolo.
Che anno è stato per Golden State? Perché tipo mamma, ricordo che io...
terribile, perché gli è andato anche a vedere la partita Pelacci.
Esatto.
No, esatto, cioè io penso che una cosa poteva andare bene, cioè non trovarsi nel periodo in cui Pelacci poteva andare a vederli, invece sono riusciti a prendere pure sta sfiga. Guarda, è stato forse il peggior anno... Ma dati alla mano, ma non tanto per le sconfitte di questa seconda parte di stagione, ma per il ritorno alla realtà che si è avuto da, appunto, dall'ultima stagione di Mark Jackson. Dall'ultima stagione di Mark Jackson in poi non si era mai avuta un'idea di tale normalità, di tale fallibilità di questi giocatori.
Si può dire, però, secondo voi, che sia una normalità fasulla.
Bravo, perché... fasulla, indotta, chiaramente.
Perché tanto lì sono tutti che non gliene frega niente di perdere un anno, anzi si prendono una delle prime tre scelte, che mi sono contenti visto che hanno vinto l'invincibile. E poi sanno benissimo che è tutto legato a Curry rotto, a Thompson rotto e Green, che senza quei due sembra un ciccione di merda.
Ma anche perché pure Green ha saltato tante partite.
Tra l'altro anche Green è stato molto rotto. E quindi è tipo vellutata.
Sì, sì, ma esatto. È tutto fasullo, è tutto plastificato, cioè non lo metto in dubbio, però è la prima volta che tu guardi Golden State sul tabellino e dici, ah cazzo, ma che, cioè, questi che cosa sono, cosa che succedeva?
Posso dire ni, nel senso, è stato un anno brutto, ma non sarebbe stato un anno più brutto ad avere Curry in campo, almeno dal punto di vista di narrazione o di qualcuno che distorce la narrazione. Con Curry in campo, Green in campo e Golden State che fa, che ne so, 28 vittorie.
E... non ci credo che fanno 28
con vittorie. Con Green e Curry non fanno 28
vittorie. Sei sani.
No, con loro.
Beh, ma comunque onde evitare Curry l'hanno palesemente panchinato tutta la stagione.
Sì,
cioè,
sì.
No, non
sì,
so se vi certo. ricordate a inizio anno quando si era tipo rotto la mano e doveva star fuori un mese.
Dissero subito 3 mesi.
Sì, e io dissi sul gruppo, secondo me questo non lo rivediamo più fino a fine stagione. E
hai sbagliato e quindi stai zitto.
Però hanno fatto secondo me la stagione che dovevano fare. La mossa che più caratterizza questa stagione dei Warriors e su cui più si valuterà questa stagione di Warriors è la trade di DeAngelo Russell,
sì,
su cui però fondamentalmente abbiamo poco da esprimerci ora, se non altro perché l'integrazione di Wiggins in quel sistema la si valuterà quando quel sistema ci sarà di nuovo, quindi l'anno prossimo, e per il resto, come ha detto Leo, prenderanno la scelta alta al draft, forse nel draft in cui forse conta meno avere la scelta alta, ma non fa mai male. Qualche giocatore sono riusciti a svilupparlo che può essere utile nei prossimi anni, anche se tipo Pascal alla fine è pari ruolo di Green, quindi
sì, sono però quei giocatori che nel caso puoi buttare nel cestino senza avere nessun problema,
sì,
a parte
sì,
Wiggins.
Esatto. Quindi direi
sarà contento Pascal che farà anche uno dei quintetti all rookie dopo questa affermazione.
Certo, ovviamente.
Secondo me lo fa veramente un quintetto all rookie, proprio statistiche alla mano,
Ah, può essere. E... Golden State comunque, come posso dire, ha ragione Ale, nel senso che questo era un anno di transizione, lo sapevamo dall'inizio. Io tipo iniziando avevo detto che Steph poteva vincere anche l'MVP perché ci stava a X minuti in cui poteva tirare tutto quello che aveva in mano, poteva starci, però ovviamente l'ho spaccato e... non lo so, sì, è un anno talmente tanto di transizione, cioè uno degli anni di transizione meno drammatici e meno, come posso dire, potrebbero impattare sul futuro della squadra che io ricordi, perché è proprio, si è disegnato così non solo per la volontà stessa loro magari di arrivare a una scelta alta, quindi di tankare e vedere un po' cosa fare, ma anche il destino, diciamo, che gli ha dato una mano con gli infortuni, no?
Ma infatti penso vada benissimo così, nessuno sia preoccupato, i giocatori sono firmati a lunga scadenza,
competitivi,
esatto.
Grazie,
il
presidente.
Punto interrogativo è quello, no? È Wiggins,
sì,
se è una mossa che hai azzeccato, questi davvero ce li ritroviamo di nuovo nell'elite, nell'NBA già l'anno prossimo. Se hai una mossa che in definitiva avrai cannato, dovrai farci i conti e vedranno come farlo. E posto che comunque il core delle 70 e passa vittorie è quello, sempre lì, sono Curry, Thompson e Green. Quindi ci vediamo l'anno prossimo, semplicemente. Questo è.
Ma... saranno stati contenti i loro tifosi di questo anno super costoso a livello di abbonamenti, di partite, nella nuova arena. No, ma lo dicevamo iniziando, questi vogliono comunque provare, hanno comunque questo motivo, questa arena multimiliardaria da onorare, sì.
E poi, oh che peccato, non ci abbiamo potuto.
Oh no, guarda, si è rotto la mano, sembra gliel'abbiano amputata e rimontata. Va bene.
Nick, che eri crollato e ti ho visto rientrato, sì. Vuoi dire qualcosa sulla stagione degli Warriors?
No, sono abbastanza sicuro, avete detto tutto voi. Saranno una delle squadre più intriganti da vedere l'anno prossimo. Però fino all'anno prossimo, saluti e baci e guardate Juan Anderson Toscano.
Grande.
Che spettacolo di cognome. Però devo dire che prima accennavamo a Pelacci, che è andato a vedere la partita, e tra le due ha portato più sfiga ovviamente a Philadelphia, che è riuscita a perdere contro Damian Lee e Toscano e Pascal. E passiamo all'altra conference, vi direi. Non andrei in ordine di record, visto che in fondo, se non ricordo male, c'è Atlanta, ma Atlanta magari ha bisogno di un discorso un po' più strutturato. Andrei a
qualcosina interessante potrebbe trovarla da dire in questi ultimi passi, forse.
Ben boh, nel senso che Capela non credo che rientri, già dicevano se rientra fa qualche partita in fondo, boh, non lo so. Cleveland, oddio, non so come introdurvelo. Cleveland davvero mi sembra una cosa talmente complicata.
Spurs all'overtime
è una cosa
per
talmente
la seconda volta
complicata.
Della stagione
e per la seconda volta di stagione dopo che l'Inter aveva perso con la Juve,
che credo sia sì, vabbè, chi se ne frega di sto calcio.
No, nell'ultimo giorno pre quarantena di tutta Italia, devo dire, è stata un'ottima serata però.
No, i Cavs che battono e supplementare gli Spurs due volte su due credo sia la cosa più completa che si possa dire per fare la exit interview sia dei Cavs che degli
Spurs. Degli
Spurs. se vogliamo procedere ora.
Dai, smettila di fare la exit interview degli Spurs, che poi dobbiamo farla quando escono al primo turno, su.
Sì. Ma allora a parte il fatto che spero saranno tra quelli in prima fila per Kenny Atkinson, anche se spero che Kenny Atkinson
non vada a perché ma povero Kenny Atkinson,
appunto,
ma no, Bickerstaff, ma che vuoi?
Ma, no, il punto mio è questo, cioè io non, cioè c'è un problema di fondo con Cleveland. Io, a parte il fatto di continuare a avere una strategia secondo me troppo poco aggressiva per la situazione in cui sono, piuttosto che aver commesso troppi errori, bisogna essere sinceri, perché insomma anche questa cosa di Beline è stata sta veramente una cosa, insomma, un po' così. Io non so se
bullizzato dai ventenni,
non so se sei d'accordo, sì, appunto, cioè non so come la pensate voi, non so se siete d'accordo o me. Cioè io continuo a non capire, per quanto poi, per carità, sono due ragazzi di 20-21 anni, quindi ci avranno tutto in modo per svilupparsi insieme, cioè sicuramente saranno i nuovi Lillard e McCallum, io non lo metto in dubbio. Però continuo davvero a, quando quelle pochissime volte li ho visti giocare, piuttosto che quando, non lo so, mi passa per la mente di dire ma Cleveland che cazzo stanno facendo, continuo a non capire.
E io, cioè, qua mi fermerei, farei 5 minuti di autoriflessione, Nick. Cioè.
capito, se siamo, se è allo smart working,
smart work.
No, non boh, non so che ne pensate voi. Cioè, secondo me quello rischia di essere lo sbaglio, cioè rischia di essere uno sbaglio e gli costerà veramente tanto.
Io non sono
ma stiamo parlando di Sexton e Garland, giusto?
Sì, scusa,
no, parlavamo di Thompson e Drummond.
No, cioè non lo so, cosa ne pensai voi?
Io sono sulla stessa lunghezza d'onda, non sono un fan dell'accoppiata e mi sembrano giocatori ancora troppo poco cestisticamente educati per poter provare a coesistere in quei ruoli. Devo dire che ultimamente, facendo particolare attenzione almeno a livello statistico alle sue prestazioni, visto che ce l'ho al Fantabasket, Sexton nelle ultime settimane sta facendo meglio, ha fatto delle discrete cose, ma resto comunque super dubbioso sulla funzionalità con Garland, però allo stesso tempo mi sento di poterti dare qualche tempo in più, cioè sono curioso di vedere Garland al secondo anno, perché ha fatto meno di quel che mi sarei aspettato durante la stagione da rookie, ma qualcosa che mi sia piaciuto l'ho visto.
Guarda, io sono, sì, ormai sono abbastanza convinto che Sexton sarà un giocatore che per tutta la carriera NBA le statistiche le metterà, però pure Jeff Teague mette le statistiche per tutta la carriera. Io non so se mi sento di ripartire come prima scelta nell'anno post LeBron da Jeff Teague.
Il punto è che se io davanti a Sexton e Garland muovo un passo quest'anno, arrivo al ferro e probabilmente chiudo il terzo tempo senza aver mai mosso un passo su un campo da basket. Cioè, non hanno difeso una penetrazione, penso, in tutto l'anno. Garland è una roba imbarazzante difensivamente. Io io sono con Nick, cioè a parte che la scelta di Sexton per me è sbagliata a prescindere da quel draft, se penso che l'hanno preso prima di Shea.
Bravo.
Ancora mi vengono i brividi, no?
Bravo, ma lo sai perché?
Eravamo tutti d'accordo su.
Ma lo sai perché? No, ma guarda, in realtà no, ti dico la verità. Io parlando con delle persone che ritengo più competenti di me, o comunque più esperte di me, tutti mi hanno detto sì, ma cioè non è che mi hanno detto avrei preso Sexton più prima di Shai, però hanno detto sono decisioni che non puoi dire, cioè che è sempre difficile fare, no? E può essere vero, però il punto mio è, cioè un giocatore come Sexton secondo me cioè in tutti i draft, cioè sì. Per quanto ci abbia delle caratteristiche diverse, cioè della serie, vuoi una point guard, come si può dire, floor general, che ti dia un impatto offensivo, hai draftato Garland quest'anno. Cioè, secondo me, un giocatore di genere, se sei specialmente una squadra a lotteria, riesci a trovarlo tutti gli anni. Un giocatore...
È proprio il giocatore di scuola americana per eccellenza. Cioè,
bravo.
Un point guard che palleggia tanto, che
un
va dentro...
Come Shai... Un giocatore come Shai secondo me non c'è in tutti i draft. Cioè è lo stesso, guarda, paradossalmente è lo stesso motivo per cui io non me la sento di criticare i Knicks di aver speso una pick su Knox, su Kevin Knox, perché è un giocatore, cioè capisco come mai ti intrighi così tanto da sceglierlo con la 7, perché effettivamente c'ha delle skills interessanti sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico. Io sono d'accordissimo uguale, cioè quello rischia di essere un mattone, per quanto poi Sexton, ripeto, un giocatore di 21 anni si svilupperà sicuramente, anche perché è stato molto più sfortunato di Shai, in senso Shai ha avuto anche la fortuna di fare l'anno da rookie e l'anno da sophomore in due squadre cazzutissime che giocavano una pallacanestro vera, cosa non è successa a Sexton, però secondo me rischia di essere un errore che lo pagheranno, ecco.
Molto probabile che lo pagheranno, più che altro perché poi quello che dico io sui Caps è quello che dicevo un po' tu prima, troppo poco aggressivi, soprattutto nella gestione, cioè io mi chiedo cosa ci faccia lì ancora Kevin Love, poi magari quest'estate è il miglior giocatore più o meno in circolazione, ma quel contratto rimane e dipende cosa vuoi portarti a casa. Drummond magari riscatta anche la cosa e riesce a guadagnarci qualcosa, però vedendo come hanno gestito tutte queste situazioni durante quest'anno, anzi durante questi 2 anni, perché ormai sono passati 2 anni da quando LeBron se n'è andato, non lo so, è complicato vederci un futuro con un senso come magari ce lo aspettiamo da altre franchigie che ora vanno male però hanno un'identità, una struttura, un pensiero che poi si possa rivelare giusto o sbagliato. Che dite? Chiudiamo?
Sì, dai, scappiamo, siamo tutti in zona rossa.
Anche, potremmo fare un'altra ora per alleviare la giornata di domani a tutti coloro i quali saranno in zona rossa, però direi di no.
Ma non è questo il giorno, non è
questo
il caso.
Ma non è questo il giorno, perché magari no.
Dai, allora passiamo ai saluti. Direi ciao JG, a risentirci.
Ciao a tutti, sì, tra l'altro ci risentiamo per forza perché adesso non esce più nessuno. Voglio vedere se trovate il modo di bidonare le prossime puntate in zona rossa. Cioè, voglio vedere come fa. Ciao.
Ciao ad Alessandro Zullo.
Ciao a tutti, ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo.
No, non bisogna vederci, Ale.
È vero, hai ragione. Vi abbraccio virtualmente.
Ciao Alio.
Ciao a tutti, io nella merda lombarda potevo almeno vantarmi di essere l'unico dei The Next Chapter in zona rossa, sono durato meno di 48 ore.
E ciao a Niccolo Scarpelli, da cui mi viene da sottolineare starei lontano un metro anche se potessi avere la fortuna di abbracciarlo.
Grazie, io invece ti starei molto vicino e ci sentiamo lunedì prossimo, almeno che questo paese non sia definitivamente morto e...
ed è questo il messaggio positivo che vogliamo lanciare in chiusura.
Esatto.
Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima.